tardo a spiegare, è difficile. Anche se il Signore presenta una situazione frequente nella vita umana, la situazione cioè può riguardare la conversione economica, la preparazione appunto per la vita futura, quello che si chiama anche il risparmio. Ed è una parabola. Noi sappiamo, anche tratte dal Vangelo, che le parabole sono un genere letterario speciale, sono, diciamo, delle prosopopee, direbbe in termine tecnico, delle personalizzazioni. E qui la personalità è una persona poco onesta, la personalità è un amministratore che è stato accolto in flagrante per interessi personali, come si direbbe col termine giuridico, e ha abusato della sua posizione per i propri vantaggi. E questo amministratore che viene colto in fallo, il padrone lo chiama, si fa dare i registri, come oggi fa la finanza anche, diciamo, dei negozi, dei ristoranti, si fanno dare i registri per vedere come va l'amministrazione. Ebbene, questo amministratore fu trovato, diciamo, in fallo, fu trovato che i registri non erano a posto, e allora il padrone lo minaccia e gli trasmette categoricamente che lo leverà dal suo incarico fiduciario. Questo amministratore è una testa furba, è uno che sa cavarsi di fascio, sa cavarsi della difficile situazione che lui viene a trovare, cioè di essere messo sul lastrico, di essere buttato fuori. E allora escogita un tranello, cioè chiama i debitori del padrone e dice: tu quanto devi, e fa modificare la ricevuta che ciascuno aveva, in modo che chi doveva 100 segna 20, chi doveva 300 e segna 50 ancora, insomma fa dei grossi ribassi a questi debitori. E perché? La ragione la dice subito Gesù stesso, perché coloro che sono stati, diciamo, beneficiati dell'amministratore, quando lui si troverà in situazioni difficili, lo accoglieranno, lo riceveranno, cioè li corrisponderanno piacere per piacere, condono per condono. Il Signore cosa ha voluto dirci? E ce lo dice, ce lo spiega direttamente lui stesso, cioè quello che ha fatto questo amministratore disonesto, due volte disonesto prima per amministrare male, disonesto adesso che prima di congedarsi riduce i debiti, cioè si crea delle simpatie, si crea degli amici, insomma guarda al futuro per non rimanere sul lastrico. Che significa questa parabola? Questa parabola non è facile, perché il padrone, cioè il danneggiato, elogia il suo amministratore, anche se gli toglie l'amministrazione, lo elogia. E dice che è stato furbo e se l'è cavata bene. Il Signore applica questa situazione piuttosto scabrosa, difficile, l'applica ai problemi dell'anima. E dice: se gli uomini di questo mondo, se la gente furba di questo mondo si comporta a questo modo, si comporta con questa disonestà, voi cercate invece con l'onestà di farvi amici coloro che vi aiuteranno nei problemi dell'anima. Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accorgono delle dimore eterne. Il mondo difficile è questo, createvi amici con le ricchezze disoneste. Con la roba disonesta non bisogna far niente, c'è anche il codice civile che, insomma, castiga coloro che sfruttano, usano dei capitali delle somme, le quali sono state acquistate in modo disonesto. Coloro che fanno, come si dice oggi, i ricettatori che sanno che la roba non è onesta, sono obbligati a restituire. Cosa possiamo imparare allora da questa parabola difficile, e che può essere anche spiegata in un modo molto sbagliato? Il modo sbagliato sarebbe che anche noi dobbiamo farci furbi, dobbiamo crearci degli amici potenti, e coloro appunto che possono aiutarci nei momenti di difficoltà della vita. Ma nel campo dello spirito le cose non vanno così. Nel campo dello spirito dobbiamo procurarci degli amici potenti, ma non su questa terra, degli amici potenti del paradiso, del regno celeste, di coloro che appunto ormai dispongono della infinita bontà e maestà di Dio. E come facciamo? Dobbiamo farlo per la nostra anima. La nostra anima si trova in situazioni difficili, altro che queste del nostro amministratore. La nostra anima è sempre sospesa nel pellegrinaggio terreno, tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Ci troviamo sempre in disagio. Dovremmo sempre, diciamo, in passivo. E trovarsi in passivo non è una cosa allegra, non è una cosa che solleva. Non ci troviamo in passivo per i nostri peccati, per le nostre miserie, per le nostre debolezze. Ma c'è un posto di uomo che si concentra un poco e pensa alla sua anima, ha da mettersi le mani nei capelli. Cioè vede, più è spirituale e meglio vede. Più spirituale, più l'occhio dell'anima va a fondo, più spirituale, più sente la sua indegnità, la sua miseria. Si chiama proprio il suo stato veramente miserabile, e è proprio questo che insegna la fede. Tanti, quando pensano alla vita spirituale, quando pensano a voi che vedete in chiesa, quando pensano un po' a questo mondo delle anime, è quella gente, cosa va a fare in chiesa? Cosa dicono a Dio? Cosa pensano? E questo è il problema della divisione che c'è nel mondo tra coloro che pensano alla vita eterna e coloro che invece si sbracciano da questa vita temporale. La vita eterna è la vita dell'anima. Ma cosa è la vita dell'anima? La vita dell'anima è coltivare appunto gli aspetti spirituali, e vivere nel clima spirituale, e vivere nella elevazione alle cose di questo mondo, alle cose dell'altra vita, alle cose dell'altra vita. Ma cosa sono le cose dell'altra vita? Gesù le chiama la vita eterna. La vita eterna è la vita con Dio. Su questa terra la nostra vita è la vita con gli uomini, con quelli vicini di casa, con quelli della famiglia, con quelli della nostra società, con i compagni di lavoro. Coloro che hanno costruito qui, è una vita, diremmo così, terra a terra, è una vita orizzontale, sì, la vita quotidiana di ciascuno di noi. E noi dobbiamo pensare anche alla vita celeste, alla vita che sta sopra la verticale dell'esistenza, e questa è la vita eterna. E chi sono coloro ai quali noi dobbiamo in qualche modo incontrare, riscontrare, ai quali dobbiamo raccomandarci? Questo è il termine un pochetto, dico, tutti abbiamo avuto bisogno di qualche raccomandazione nella vita. Quando qualcuno ha dei posti di responsabilità, si vede arrivare sul tavolo montagne di corrispondenze per avere una raccomandazione, per ottenere un impiego, ottenere un lavoro, aiutare qualcuno che si trova in una situazione, diciamo, imbarazzante, difficile, dolorosa. È la raccomandazione. La raccomandazione in sé e per sé non è illecita. Noi ci facciamo raccomandare da una persona amica. Ecco quello che ci suggerisce Gesù. come nell'ordine corporale, come nell'ordine, diciamo, di questa terra, l'uomo ha bisogno di raccomandazioni, ha bisogno di un sostegno, ha bisogno di una spintarella, come si dice, così anche per la vita futura, così anche per la vita del paradigma. Certo, dovremo qualche volta affrontare anche questo argomento. In cosa consiste la vita dell'anima? La vita dell'anima consiste nella vita dello spirito. Ma lo spirito che cosa è? È la parte più alta, superiore, è la parte più profonda, più intima di noi stessi. Tanto che pensate, siete verificando ciascuno di voi, pensate che questo spirito è sempre presente a se stesso. Non è che oggi c'è e domani non c'è. Non è che adesso che siamo in chiesa c'è e quando uscite non c'è. È lo spirito, è la parte superiore del nostro essere. Superiore, più bello, più mobile. Lo spirito è la parte immateriale. L'anima è immateriale. Le potenze dell'anima, alcune sono potenze terrestri. La vita vegetativa, il respirare, il mangiare, eccetera, sono problemi di questo mondo. Ma il pensare, l'amare, il pregare, il guardare un po' nel futuro, questa è la vita dell'anima. E la vita dell'anima è la realtà evidente, ed è evidente in ogni atto di coscienza che fa ciascuno di voi. Perché facendo un atto di coscienza, facciamo un atto di presenza. Facendo un atto di presenza, chi è più presente? L'anima a se stessa, l'intelligenza a se stessa, la volontà a se stessa. Quando appunto riflettiamo a qualche problema, riflettiamo a ciò che l'anima deve fare, a ciò che l'anima può fare. Questo è il problema dello spirito. Fermiamoci su questo punto, che è molto importante. Non è pura filosofia, non è neanche pura teologia, è buon senso. È senso cristiano, è senso soprannaturale della vita. Alle volte, se noi riflettiamo, è più evidente la vita dello spirito che la vita del corpo. Noi della vita del corpo conosciamo pochissimo. Sappiamo che dobbiamo bere, mangiare, dormire, muoverci. Questa è la vita naturale. Ma la vita dello spirito è la vita, diciamo, della coscienza, la vita dell'io, la vita della nostra interiorità. Quella vita che vive in ogni atto della vita, in presente, in ogni atto del presente, che palpita in ogni desiderio del cuore. Questo vivere, questo pensare, questo palpitare dello spirito è l'attestazione dello spirito. E noi, noi cristiani, chiamati alla vita eterna, dobbiamo avere questa familiarità con noi stessi, familiarità con il nostro io, con la nostra coscienza, con la nostra anima, e quello che ci sta tutto ci raccomanda in questa difficile parabola. E ce lo finisce con una raccomandazione. Dio fedele nel mondo, è fedele anche nel mondo, è disonesto nel mondo, è disonesto anche nel mondo. Cioè, ci succede con la rettitudine della coscienza. Dobbiamo educare la nostra coscienza a questa rettitudine, non seguire le opinioni del mondo, non seguire l'atmosfera della nostra società, non seguire neppure neanche le esigenze egoistiche del nostro io, ma vivere davanti a Dio, sentire il problema dell'anima. Bisogna che l'anima conosca l'anima, che l'anima ami l'anima, che l'anima viva per l'anima. Dobbiamo avere, noi cristiani soprattutto, questa coscienza superiore, che l'anima, l'anima fatta a modello di Dio, fatta secondo l'immagine di Dio, e redenta per Gesù Cristo, ma fatta per grazia preziosa del nostro Signore. Ecco, il gran problema dell'anima, il gran problema della vita eterna, della salvezza. Domandiamo alla Madonna, lei che ha portato il Verbo incarnato nel suo seno di passione, questa sensibilità spirituale. È un grande dono, la sensibilità spirituale.